Sono le 11.02 minuti, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica, Radio Popolare, dal lunedì al giovedì, dalle 11 alle 11.30. Su radiopopolare.it trovate i podcast di tutte le puntate di Pubblica, così come di tutte le trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare. E sul sito di Radio Popolare potete trovare soprattutto i modi attraverso i quali sostenere Radio Popolare. E uno di questi è senz'altro l'acquisto dei biglietti dell'Operazione Primavera. 2,50 euro, li potete acquistare quei biglietti anche online attraverso il nostro sito. Sito a disposizione anche di chi si vuole abbonare, lo ricordo. Giugno 1984, 40 anni fa. Roma, Piazza San Giovanni, oltre 1,5 milioni di persone partecipano alla cerimonia funebre per Enrico Berlinguer, il segretario del Partito Comunista Italiano, morto l'11 giugno per le conseguenze di un ictus che l'aveva colpito una settimana prima durante un comizio a Padova. Una gigantografia in bianco e nero del leader del PC sovrasta il palco di Piazza San Giovanni, bordato di bianco, un palco che ospita tutti i membri del gruppo dirigente del Partito Comunista di allora. In prima fila c'è Nil Degliotti, che è anche presidente della Camera e che prenderà la parola. C'è poi il presidente della Repubblica Sandro Pertini. Su quel palco di Piazza San Giovanni ci sono anche le delegazioni internazionali. Si vede anche da lontano la figura del leader dell'OLP, Yasser Arafat. In pochi probabilmente riconoscono invece il capo della delegazione dell'Unione Sovietica, il segretario del PQS Chernenko è assente perché malato, e al suo posto viene inviato un giovane rappresentante dei vertici del Cremlino, si dice il numero 2, che risponde al nome di Mikhail Gorbaciov. Quel Mikhail Gorbaciov che diventerà segretario del Partito Comunista Sovietico e presidente dell'Unione Sovietica poco meno di un anno dopo, nel marzo del 1985. Buongiorno e benvenuto a Pierpaolo Farina. Buongiorno.
Buongiorno Lele, grazie per l'invito.
Sociologo, direttore fondatore di Wikimafia, la libera enciclopedia sulle mafie, ed è autore di un libro che è uscito proprio in questi giorni che si intitola Per Enrico, per esempio, l'eredità politica di Enrico Berlinguer ed è pubblicato da You Can Print. Ci spieghi bene il senso del titolo Per Enrico, per esempio?
Ma fondamentalmente il titolo nasce dal fatto che quello che oggi vedo e che ho visto anche negli ultimi 15 anni, perché ho iniziato, io prima di creare Wikimafia ho creato EnricoBerlinguer.it, che è stato il primo sito web su Enrico Berlinguer, è il fatto che quello che manca ai giovani nati dopo la caduta del muro di Berlino, come sono nato io, è un esempio politico a cui riferirsi, quindi anche quando parliamo e ci riferiamo alla figura di Enrico Berlinguer, nel caso di chi è nato, di chi è un millennial come me e chi poi fa parte della generazione Z, è il fatto che ci mancano esempi politici vivi da prendere ad esempio. Quindi il senso del titolo è lì, cioè Per Enrico, per esempio,
perfetto,
per portare avanti quella storia.
Allora, Pierpaolo Farina e soprattutto agli ascoltatori e alle ascoltatrici, voglio ricordare ancora su quella fotografia di Piazza San Giovanni il 13 giugno di 40 anni fa e che il giorno successivo poi l'Unità, il quotidiano del Partito Comunista Italiano, titolò a tutta pagina, caratteri cubitali, tutti l'ultimo saluto dato ad Enrico Berlinguer, eccezionale manifestazione di passione civile, scrisse l'Unità allora, questa forza essenziale per l'Italia e per l'Europa. C'è una fotografia che ovviamente ritrae dall'alto la piazza San Giovanni gremita di appunto centinaia di migliaia di persone. Purtroppo i caratteri di questa fotocopia della prima pagina dell'Unità sono troppo piccoli perché io vi possa leggere anche solo alcune righe di quello che è un po' la cronaca e il commento da quella piazza San Giovanni, ma il senso è quello che comunque viene sintetizzato in quel titolo. Allora, dicevamo appunto, la giornata dei funerali 40 anni fa hanno avuto una portata storica di quei funerali per Paolo Farina, non solo nella memoria di chi c'era, di chi ha partecipato, di chi in qualche modo l'ha vissuto, ma anche per una memoria che poi si è moltiplicata nel tempo. Perché secondo te sono stati così importanti quei funerali di Berlinguer 40 anni fa?
Sono stati importanti storicamente anzitutto perché con la presenza di una quantità di capi di Stato e di Governo da parte di tutto il mondo si riconosceva il carattere internazionale del PCI anzitutto, ma anche la statura internazionale di Enrico Berlinguer. Perché comunque noi spesso e anche in questi giorni lo abbiamo ricordato per le questioni interne come la questione morale, il compromesso storico, ma la cifra politica di Enrico Berlinguer è stata la capacità di liberare anche il movimento comunista europeo da determinate gabbie ideologiche e anche di essere un punto di riferimento per i paesi dell'America Latina e non solo, in tutto il mondo. Al PC di Berlinguer guardava sia chi lo avversava, ma anche chi invece voleva prenderlo ad esempio. Quindi poi torniamo sempre al tema del libro, quindi furono importanti per quello e poi furono importanti anche perché mostrarono e mostrano tutt'oggi cos'era il Partito Comunista Italiano e cos'era stato Enrico Berlinguer all'interno del Partito Comunista Italiano, cioè un comunista italiano, era un primum inter pares, cioè non era il capo, quando qualcuno oggi in questi giorni l'ha definito capo, non era un capo, era un leader, che è una cosa diversa, il leader guida, il capo dà gli ordini. Enrico Berlinguer non dava ordini, cioè lui spiegava le sue posizioni, non parlava complicato, si faceva capire dalle masse, era un leader politico che per il suo tempo riusciva a cambiare registro a seconda dell'occasione in cui si trovava e riusciva a farsi capire anche da chi aveva la terza elementare. Questa secondo me è anche la forza di Enrico Berlinguer, cioè quello di essere riuscito a comunicare a tutti, ma soprattutto di aver dato una speranza di cambiamento a chi, anche tra i giovani, quella speranza di cambiamento non ce l'aveva.
Alcune delle scelte che Enrico Berlinguer da segretario del PC aveva annunciate, alcune erano state anche il frutto di mesi, in alcuni casi anche anni di discussione non soltanto tra i vertici del partito ma anche all'interno, trasversalmente dentro il partito. In alcuni casi invece furono delle prese di posizione, come dire, molto nette proposte e poste, diciamo così, all'attenzione degli iscritti, dei militanti del partito, senza delle grandi discussioni preventive. A cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo a quell'annuncio che Berlinguer fece sulla capacità propulsiva della rivoluzione di ottobre, sull'azione dei comunisti anche allora, appunto, fino a prima del 1984. Dobbiamo riavvolgere un po' il film della storia e tornare ancora più indietro, alla fine dell'81, in Polonia, dopo l'esperienza di Solidarność, arriva in qualche modo la repressione, il colpo di Stato del generale Jaruzelski spegne temporaneamente quella esperienza e dall'Italia Enrico Berlinguer una sera, nel corso di una tribuna politica, appunto senza grandi consultazioni preventive, annunciò a un giornalista che sostanzialmente lo invitava a pronunciarsi sui fatti polacchi, disse che quei fatti lì mettevano in luce che la spinta propulsiva della rivoluzione di ottobre si era praticamente esaurita. E quello in alcuni militanti del PC allora, in diversi militanti, fu un po' un sentirsi, come dire, colti di sorpresa, anche un po' disorientati, no? da un annuncio che non era stato anticipato da una lunga discussione dentro il partito. Che cosa ne pensi, Pierpaolo?
Ma in realtà la lunga discussione sul distacco da Mosca durava da tempo, perché la prima volta in cui Enrico Berlinguer pronuncia la sua prima eresia sul fatto che non c'è più il partito guida lo fa nel 1969 da vice segretario del PC, quando va alla conferenza dei partiti comunisti di Berlino. È ovvio che c'è stato un lavoro, cioè stavamo parlando di un partito di massa anzitutto, un partito che era, che lui quando lo prende in carico era un partito profondamente legato all'Unione Sovietica anche dal punto di vista economico, tant'è che la prima cosa che lui fa in carica già gli cervelli di interrompere i rapporti economici con l'Unione Sovietica anche per avere maggior manovra di politica, agibilità politica per fare quello che lui voleva fare, e pian piano porta quel partito al 16° congresso dell'83 a votare al 95% a favore dello strappo con Mosca. Strappo, diciamo, palese, perché poi i sovietici non hanno mai amato Enrico Berlinguer. Nel 1973, a ottobre, quando proprio lui sta scrivendo i tre articoli su Rinascita che poi porteranno al compromesso storico, alla proposta del compromesso storico, lui subisce un attentato a Sofia, di cui poi sapremo anni dopo grazie a Emanuele Macaluso nel 91, ma non è mai stato amato Enrico Berlinguer dai sovietici, proprio perché uno non aveva una formazione classica, come diceva anche lui, di comunista classico, poi perché era un leader profondamente, credeva profondamente nella democrazia, anche interna, nonostante ci fosse il cosiddetto centralismo democratico, fondamentalmente poi portava il segretario a fare sintesi, quella posizione che lui prende a sorpresa il 15 dicembre 1981 è a sorpresa perché non viene concordata con gli organi dirigenti, infatti ci fu poi internamente una polemica su questo. Però in realtà il partito era maturo per quella scelta, perché c'erano stati 15 anni di lavoro intenso per portare un partito che era profondamente legato all'Unione Sovietica e portarlo su nuovi orizzonti. Cioè, in quel 1981 Berlinguer era già 2 anni al 15° congresso che parlava di terza via per il socialismo, e parlavamo poi dell'esperienza dell'eurocomunismo che poi finì perché gli spagnoli e i francesi non ci stavano più, però fondamentalmente Berlinguer cercò in tutti i modi di immaginare una via diversa, come diceva lui, calata nel contesto nazionale italiano, quindi in realtà certo, fu una cosa sorpresa, ma non era così inaspettato. Certo, ovviamente la parte che faceva riferimento ad Armando Cossutta, che era quella più filosovietica, ovviamente non era d'accordo, ma...
C'è un'altra questione, tu ne facevi cenno poco fa, di carattere internazionale, che poi finisce per determinare o contribuire a determinare decisioni che avevano a che fare con le vicende interne a questo paese, all'Italia. Mi sto riferendo appunto al golpe in Cile l'11 settembre del 1973. Quei fatti del Cile impongono una riflessione ulteriore, no? Al segretario da pochi mesi Enrico Berlinguer, e così come a tutto il gruppo dirigente del Partito Comunista di allora. E questa riflessione è una riflessione che parte dal timore, no? Che le forze golpiste cilene che si erano manifestate in Cile e che avevano avuto l'appoggio o partivano in alcuni casi dagli Stati Uniti potessero in qualche modo riproporre uno stesso schema per l'Italia, e quindi Berlinguer in qualche modo, temendo appunto che qualcosa di analogo al Cile potesse accadere anche in Italia, apre quella riflessione appunto a quello che era il compromesso storico, cioè cercare una convergenza su alcuni punti di un programma con la forza conservatrice per eccellenza di quel tempo, e cioè con la Democrazia Cristiana. È una storia che poi va a finire con la fine anche stessa di Aldo Moro, no? Rapito e poi ucciso dalle Brigate Rosse, Pierpaolo.
Sì, allora il punto è che molti critici di Enrico Berlinguer sul compromesso storico dicono: ma poi il golpe non ci fu. E in realtà poi noi sappiamo anche dagli archivi che sono stati dissecretati all'estero, perché poi in Italia quando si parla di queste vicende di serie non dissecretano mai niente. Però all'estero sì, noi abbiamo il servizio segreto inglese che tra le varie cose, nel caso in cui i comunisti fossero andati al governo, al punto 5 c'era spaghetti italiani in salsa cilena, quindi erano inglesi, i democraticissimi inglesi. E poi abbiamo l'ex capo della CIA che in un'intervista a Oriana Fallaci di una quindicina d'anni dopo quei fatti disse chiaramente che quello che era stato fatto in Italia con da Piazza Fontana in poi, ma anche prima, perché poi tutti si dimenticano sempre Sportella della Ginestra, fu poi utilizzato dagli stessi americani per quanto riguardava il golf cileno. Quindi noi siamo stati una grande campo di terreno di prova per quanto riguardava gli intrighi, tant'è che noi tuttora siamo un paese che abbiamo una storia costellata di misteri, di persone scomparse, di persone in cui non sappiamo più nulla, eccetera eccetera eccetera, dove si mette insieme servizi segreti deviati, mafia, massoneria, P2, Gladio, cioè avevamo di tutto. Quindi Enrico Berlinguer in quei momenti, lo ha ricordato Maria Berlinguer, la secondogenita, in un'intervista a Simonetta Fiori su Venerdì Repubblica, dormiva fuori casa in quel periodo, andava a dormire dalla suocera, cioè tra il 70 e il 73, tanto per capirsi, no? Cioè, erano anni difficili, e ovviamente questa cosa del gol cileno ha accelerato l'idea di Enrico Berlinguer, che poi era un'idea fondata, perché, ovvero che i comunisti senza una legittimazione non sarebbero potuti andare al governo. L'errore, se volete, di valutazione fu, lui in mente aveva la stessa cosa che aveva fatto la SPD in Germania, che nonostante Bad Godesberg non era mai potuto andare al governo, poi vince di misura le elezioni del 66, dal 66 al 69 fa la prima grande coalizione, si legittima democraticamente e poi inizia l'alternanza, e poi tra l'altro i socialdemocratici restano al potere per 15 anni. L'errore di valutazione è stato che i socialdemocratici si chiamavano socialdemocratici, i comunisti italiani si chiamavano comunisti italiani, oltre al fatto che non erano solo gli americani che non volevano che i comunisti italiani andassero al governo, erano pure i sovietici, perché se si fosse verificato ci fosse stato un governo delle sinistre in Italia, dove tra l'altro il più grande partito comunista d'Occidente, il PC, avesse dimostrato di saper governare nella democrazia, l'Unione Sovietica non sarebbe più stato il modello neanche, e soprattutto non avrebbe avuto neanche legittimità. Comunque Enrico Berlinguer va a casa loro nel 60° della rivoluzione d'ottobre a dirgli che la democrazia è un valore universale su cui fondare un'originale società socialista, che nessuno ha mai avuto, perché è facile parlare di queste cose, ma andare a casa di un regime dittatoriale e dirgli che tra l'altro dice di essere il partito guida per l'avvento del socialismo nel mondo, e dirgli no, guardate, sbagliate, perché la democrazia è un valore universale su cui fondare un'originale società socialista, non è una roba proprio tranquilla, tant'è che Berlinguer era equamente avversato sia dai sovietici che dagli americani. Quando lui dice in quella frase a Panza di sentirsi più sicuro nel patto atlantico, uno aveva l'esperienza del fallito attentato che però non dichiarava per ovvi motivi, ma poi dice anche un'altra cosa che quelli che sono a favore del patto atlantico non ricordano mai, dice sì, noi ci sentiamo più sicuri, però non siamo nemmeno così ingenui da pensare che qui ci vogliono far fare il socialismo come lo intendiamo noi, no? Quindi.
Pier Paolo Farina, adesso siamo costretti soprattutto per ragioni di tempo, un po' a muoverci tra le pieghe di questa storia, ovviamente saltando qualche pagina, ma soltanto per ragioni di tempo, no? Perché questa storia, quella del compromesso storico, la forma del governo di solidarietà nazionale, la fine di quell'esperienza e forse anche il riconoscimento di un errore compiuto che porta a quella che verrà chiamata poi invece la nuova via, quella dell'alternativa prospettiva democratica, cioè non pensare più strategicamente che l'alleanza con la DC dovesse rappresentare un po' un futuro, se per quanto di transizione, dell'Italia. Voglio chiederti subito una questione particolare che riguarda, appunto, ancora, ritorniamo al tuo libro, perché lì c'è un'intervista fatta a Bianca Berlinguer, appunto una delle figlie, una dei figli di Enrico Berlinguer, ed è un'intervista importante, anche perché appunto è una delle pochissime che Bianca Berlinguer ha rilasciato su questo tema, e in cui c'è una presa di posizione sua, appunto di Bianca Berlinguer, su quelli che si sono professati un po' come eredi fedeli, ma come dire, a forze alterne, diciamo così, un po' come dei lampeggianti, oppure persone che lo stimavano in passato per poi invece criticarlo aspramente da morto. Che cosa racconta di importante sul futuro, sull'eredità di Berlinguer, Bianca Berlinguer, in quell'intervista?
Anzitutto racconta il fatto che Enrico Berlinguer da morto, non lo dice con queste parole, ma è la sintesi. Enrico Berlinguer da morto è molto più vivo dei tanti che hanno cercato di cancellarlo dalla storia di questo paese, e mi riferisco ovviamente a tutti quelli che per anni hanno goduto del fatto di essere negli anni '80 il giovane gruppo dirigente berlingueriano e che oggi ci hanno lasciato macerie su macerie a sinistra, perché poi il secondo capitolo del libro è tutto dedicato alla ricostruzione storica di come siamo arrivati a questo punto. Cioè, come diceva Mario Benedetti, che era il meccanico di Enrico Berlinguer, aveva la quinta elementare ma sapeva Hegel perché l'aveva studiato alle Fattocchie, nonché Marx, eccetera, tant'è che lo chiamavano il meccanico filosofo. Questi hanno sfasciato il più grande partito comunista d'Occidente, ma non ci hanno dato poi il più grande partito socialdemocratico socialista d'Occidente, ci hanno lasciato con niente. Cioè, Botteghe Oscure oggi diventerà un hotel a 5 stelle, anziché essere magari un museo sulla storia del movimento operaio in Italia. Perché? Perché è stato venduto, e giustamente, come diceva Vezzo Bagazzini, che era il tuo storico barista di fronte a Botteghe Oscure, ma come fai a venderti casa? Cioè, si sono venduti anche casa, oltre a essersi venduti e a essersi, aver dissipato un'eredità che era tra le più progressiste d'Europa. Perché Enrico Berlinguer, come dicevo prima, ha preso un partito che era ancorato, aveva incrostazioni ideologiche profonde, e lo porta verso vie inesplorate. Cioè, se Bocchetto si è potuto svegliare una mattina e dire cambiamo nome al PC, era perché le vere svolte le aveva già fatte Enrico Berlinguer, non le ha fatte Bocchetto. Così come anche tutti i leader che sono venuti dopo di lui, nessuno è riuscito minimamente a emulare cosa ha fatto Enrico Berlinguer.
E quindi Bianca Berlinguer, in quella intervista che c'è nel libro, che cosa racconta?
Racconta il fatto che molti hanno tentato di cancellarle e deformarne la memoria, perché poi ognuno ha sempre cercato, e hanno tentato di farlo anche in questo quarantesimo, Enrico Berlinguer la pensava come me, quindi io ho più legittimità politica dei miei avversari interni. Però poi in realtà l'opinione pubblica e i militanti del partito non lo hanno permesso. Da qui Berlinguer è molto più vivo, lui da morto, di quelli che hanno cercato di deformarne la memoria. Cioè, è possibile che si ricordi Enrico Berlinguer anche in questo? Dice, siamo in un clima di anticomunismo feroce, gli stessi che dicono che i comunisti hanno rovinato l'Italia fanno l'applauso, e mi riferisco ovviamente ai membri di questa maggioranza, fanno l'applauso per Enrico Berlinguer. Cioè, ma signori, ma per favore, ma non prendiamoci in giro. Cioè, i comunisti sono stati una forza fondamentale per la difesa della libertà e della democrazia di questo paese, anche da quelli che oggi governano questo paese, perché i principali trame di questo paese non sono state da parte dei comunisti, sono state le trame nere, e in Italia la libertà l'ha tolta la destra e non la sinistra. Quindi, prima di parlare di Enrico Berlinguer, determinate persone dovrebbero sciacquarsi la bocca e tacere, come dire. E Bianca Berlinguer, in questa intervista, oltre a parlare della famiglia, oltre a parlare della cosa, parla anche del fatto che molti, quelli che hanno beneficiato del fatto di essere giovani berlingueriani negli anni '80, non hanno saputo poi fare proprio la lezione di Enrico Berlinguer. E poi io poi sintetizzo in questo secondo capitolo parlando di schizofrenia politica, perché hanno cambiato talmente tante volte idea su Enrico Berlinguer che francamente puoi parlare solo di schizofrenia politica per quello che mi riguarda.
Allora, ricordo il titolo, siamo arrivati in chiusura della trasmissione, il titolo di questo libro scritto da Pierpaolo Farina, Per Enrico, per esempio, l'eredità politica di Enrico Berlinguer, pubblicato da You Can Print. Questo lavoro di ricerca che Farina ha fatto nel corso degli anni su Enrico Berlinguer ha preso la forma anche del sito enricoberlinguer.it, di un libro precedente sempre su alcuni scritti e interventi pubblici di Berlinguer, Casa per casa, strada per strada, di Zolfo Edizioni. Quindi comincia ad esserci una ricca bibliografia di Pierpaolo Farina, che è sociologo, direttore e fondatore di Wikimafia, la libera enciclopedia sulle mafie, su Enrico Berlinguer. Pierpaolo Farina, io ti saluto e ti auguro una buona giornata e a presto.
Buona giornata anche a te e a tutti gli ascoltatori, grazie.
Alle 11.27 chiudiamo la puntata di oggi di Pubblica, la linea adesso va a Dira Rubini per Cult. Noi con Pubblica ci risentiamo lunedì prossimo, vi ricordo radiopopolare.it per i podcast di tutte le puntate di questa trasmissione e soprattutto per l'acquisto dei biglietti della sottoscrizione Primavera, una delle colonne con cui si sostiene Radio Popolare. È possibile acquistare ancora i biglietti, 2,50 euro. L'estrazione dei biglietti vincenti sarà il prossimo 21 giugno. Linea Adira Rubini, noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.